Sono le 11.04, bentrovate, bentrovati, siamo alla terza ora di Mille Voci, io sono Natascia Bandecchi. Ma entriamo subito nel vivo del tema di oggi, e cioè la cooperazione allo sviluppo. La Svizzera infatti fornisce da più di 60 anni aiuto allo sviluppo nei paesi poveri del mondo, e una delle forze elvetiche della cooperazione allo sviluppo è la sua presenza proprio sul posto. In questi anni il lavoro nel sud del mondo si è professionalizzato seguendo i principi della sostenibilità, ma non dimentichiamoci che, nonostante i traguardi raggiunti, esistono ancora sfide da affrontare. E a proposito di sfide, inizierei subito a parlare di questo argomento con la nostra ospite che abbiamo proprio qui in studio, Alessandra Genini, che è la direttrice della sede della Svizzera italiana di Comondo. Benvenuta Alessandra Genini.
Grazie mille.
Allora, io ricordo, per chi non lo sapesse, che Comondo è la principale ONG svizzera di cooperazione allo sviluppo tramite l'interscambio di persone. Però magari Alessandra Genini, cerchiamo di brevemente spiegare di cosa stiamo parlando.
Nell'ambito della cooperazione esistono varie forme di cooperazione. Quella che Comondo attua è quella della cooperazione attraverso l'interscambio di persone. Questo significa che dei professionisti svizzeri partono nei vari paesi in cui siamo attivi per lavorare insieme alle organizzazioni locali e rafforzare il lavoro sul posto. Però ci tengo a precisare che, oltre a questo lavoro che viene fatto al sud, in questi paesi, è anche molto importante il lavoro che questi cooperanti realizzano in Svizzera, nel senso che sono veramente degli ambasciatori, una sorta di finestra sul mondo per la Svizzera, di realtà spesso sconosciute o conosciute solamente attraverso la televisione, quello che ci viene raccontato. Il fatto di avere sul posto dei cooperanti ticinesi, tra gli altri, ci permette di informare in modo più specifico e forse più umano di queste realtà, e questa è anche una parte del nostro lavoro molto, molto importante.
Comondo in che zone del mondo opera?
Comondo è attivo in 7 paesi, 3 in Africa, Zambia, Kenya e Namibia, e 4 in America Latina, Bolivia, Perù, Colombia e Nicaragua.
Ecco, lei ha citato la Bolivia, tra l'altro lei si è laureata in scienze politiche, però a sua volta lei ha vestito i panni di cooperante, perché è stata in Bolivia, giusto?
Giusto, sono stata in Bolivia a 2 riprese, per un totale di 3 anni, una volta un primo anno e poi 2 anni. Entrambe le esperienze sono state estremamente, estremamente arricchenti.
Lo so che è impossibile sintetizzare 3 anni di vita, di esperienza in poche parole, però come l'ha arricchita, come l'ha nutrita questa esperienza in Bolivia?
Ma la prima esperienza sicuramente è stata veramente un'apertura sul mondo. Avevo appena finito l'università, sono partita senza essere mai uscita prima di allora dal contesto europeo, dal contesto di Europa occidentale. Quindi è stata comunque la scoperta di un nuovo orizzonte, di una realtà di cui avevo letto, avevo sentito parlare, ma che viverla è un'esperienza molto molto diversa. Quindi questa apertura sul mondo è sicuramente la prima cosa da menzionare. Devo però dire che è stato anche un arricchimento enorme sul piano professionale. Lavorando con le mie colleghe in Bolivia, in questa ONG femminista, ho imparato moltissimo, per esempio, rispetto all'educazione popolare, questa modalità di lavoro con gruppi, con associazioni locali, che mette un accento particolare sulla partecipazione, permettendo veramente a tutte e a tutti di prendere la parola. Sono dinamiche, tipi di animazioni, di formazioni, che adesso qui in Svizzera spesso vengono un po' presentate come innovative, come qualcosa che si è un po' scoperto quanto può essere interessante partire dalle conoscenze delle persone per costruire un sapere. Mi fa un po' sorridere quando viene in Svizzera presentato come un po' una novità degli ultimi 5-6 anni, quando in realtà l'educazione popolare, i suoi principi sono stati definiti negli anni 70 e da allora in America Latina soprattutto vengono praticati e vissuti.
E una volta che è tornata qua, che tipo di finestra ha aperto, quindi, dopo la sua esperienza in Bolivia in questo caso?
Ma per me è stato un primo passo del mio percorso professionale. Ho poi lavorato sempre, tutti gli anni successivi e ancora oggi, nell'ambito della cooperazione internazionale per varie ONG, occupandomi di gestione progetti piuttosto che di accompagnamento dei cooperanti. Quindi è stato per me un primo passo fondamentale.
E a proposito di cooperanti, lo ricordo, stiamo parlando proprio di cooperazione allo sviluppo. Quanti sono oggi e quanto può durare massimo questo interscambio?
Attualmente Comundo ha un'ottantina di cooperanti sul terreno, molti, la maggior parte svizzeri, però abbiamo anche dei cooperanti locali. Ci tengo a precisarlo perché danno un apporto molto importante alle dinamiche di sviluppo delle organizzazioni con le quali lavoriamo. Sono un'ottantina, ci tengo anche a precisare che non è un'esperienza che è riservata ai giovani. Tra i cooperanti ticinesi la più giovane ha 24 anni, ed è partita qualche mese fa. La meno giovane ne ha 64 e terminerà presto il suo interscambio. Quindi è un'esperienza veramente che può essere aperta a vari tipi di persone con vari profili. Comundo prevede due opzioni di interscambio, una opzione per giovani con un primo contratto della durata di un anno, mentre chi ha già una certa esperienza professionale parte per 2 o 3 anni. Poi esiste la possibilità di prolungare il soggiorno sul posto e il lavoro sul posto fino a un massimo di 9 anni. Ecco, non si può essere cooperanti a vita, come magari era il caso in passato, oggi non è più possibile, dopo 9 anni o si inserisce nella realtà locale o si rientra in Svizzera.
Io la interrompo perché mi dicono che nel frattempo abbiamo un collegamento direttamente dal Perù, abbiamo collegato in diretta José Ramiro Iatas, che è direttore del programma Paese in Perù di Comundo. E benvenuto a Mille Voci, José Ramiro.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
Grazie José Ramiro. Lei dice buongiorno, forse da lei io direi buonanotte. Che ore sono da voi in Perù, a Cuzco?
No, va bene, comunque siamo qui alle 5 del mattino, 5 con 11 minuti. Siamo già di mattino, allora va bene. Buongiorno.
Grazie che si è svegliato per noi così presto. Senta, José Ramiro, come si lavora in sinergia? Come avviene questo interscambio tra mondi, diciamo, apparentemente distanti?
Noi pensiamo che dovrebbe avere questa attitudine per farlo, no? Per conoscere altre culture ed essere rispettoso anche della cultura degli altri, no? Si impara dei cooperanti, anche delle persone che si trovano nel posto, e questo ci sembra a noi abbastanza importante, no? Perché per fare l'interscambio dovrebbe avere queste due cose, no? Condividere quello che uno ha come conoscenza, come esperienza, ma anche imparare di quella conoscenza e di quella esperienza che c'è nel posto a dove si arriva. Ad esempio, no, lottare per un ambiente sano è un'agenda non soltanto locale, è globale, no? Coinvolgere al sur, che coinvolge, no, al sur globale e al nord globale. E anche questo desiderio comune, no, di un mondo migliore. E noi lo facciamo insieme ai cooperanti, alle organizzazioni partner, attraverso l'interscambio per affrontare, ad esempio, lo scambio climatico, per gestire in modo migliore l'acqua, no? In modo tale che ci sia questa risorsa fondamentale per la vita umana adesso e anche per le future generazioni. Quindi io direi che per finire qua, noi lavoro con la popolazione maggiore, l'intercambio della conoscenza e dell'esperienza.
Lei, José Ramiro, da quanto tempo collabora con Comundo?
Io sono da febbraio dal 2015.
Quindi è già un po' di tempo. Ecco, una domanda che le chiedo, grazie anche all'esperienza che lei ha potuto macinare in questo periodo. Come si fa ad evitare, diciamo, quel rischio di entrare in una collaborazione tra persone del nord e persone del sud del mondo?
Io penso che i rischi soprattutto ci sono quando c'è queste relazioni stereotipate, no? Vuol dire quando non si vuole capire la cultura del posto, quando qualcuno o qualcuna pensa che ha tutta la ragione e che gli altri non lo hanno, quindi devono obbedire a quello che dice chi pensa che ha la ragione. Quando sea un pensiero coloniale, noi lo chiamiamo così, vuol dire quando qualcuno o qualcuna pensa di arrivare di un paese civile a un paese incivile, quindi a questi poveretti o questi bisognosi che non sanno quello che vogliono dovremmo aiutarli, no? e invece non prendi in conto che c'è tutto un camminare, c'è tutta una conoscenza, c'è tutta un'esperienza in cui in posti del sud globale dovremmo capire quali sono per fare l'intercambio, no? In questo stiamo insieme.
E affinché questo possa avvenire ci vuole un dialogo sincero.
Effettivamente, sì, c'è il dialogo e c'è anche un dialogo in uguaglianza, no? Perché quando io dico pensiero stereotipato, pensiero coloniale, non soltanto è un problema, diciamo, del nord globale, anche un problema del sud globale, nel senso che ancora c'è i rapporti che si dà, diciamo, tra superiori e inferiori, no? Io superiori ti dico quello che dovresti fare e io inferiori devo soltanto obbedire, lo dico soltanto come pensiero che a volte quello non aiuta a questo interscambio che si deve dare, no?
Ma secondo lei, José Ramírez, è utopico pensare che un domani la realtà del sud del mondo non avrà più bisogno di un supporto esterno, diciamo, ai loro confini?
Io direi invece un'altra cosa, no? In questo noi stiamo insieme, no? Nel senso che c'è un'agenda comune di costruire un mondo migliore e quello che noi lo facciamo qui in modo locale ha diciamo, la importanza anche nell'ambito globale. Non sarebbe utopico se ci mettiamo a pensare che è un lavoro, è un impegno di tutti per quello che mi piace di più, che è l'interscambio, no? Quelle agende che si fanno nell'ambito del sud globale, no? È un'agenda anche che si fa nell'ambito globale. Avrà bisogno di costruire questo mondo insieme. Ad esempio, una delle cose che ancora rimane della colonia come pensiero o come fatto è che noi del sud abbiamo ancora i minerali che sono estratti della terra delle grandi multinazionali. Intanto, in tante volte lo fanno lì dove si trova l'acqua, mettendo in pericolo il vivere in un ambiente sano. Su questo tema locale possiamo dire che anche un'agenda globale c'è una responsabilità anche del nord, no? Allora penso che non è utopico se noi ci mettiamo, noi pensiamo che in questo siamo tutti insieme, no? E allora c'è una responsabilità del sud globale, ma c'è una responsabilità anche del nord globale e in quel senso tutti ci collaboriamo, no?
Io la ringrazio soprattutto di essersi svegliato così presto per noi e ringrazio José Ramiro Yatas, che è direttore del programma Paese in Perù di Comundo. Grazie mille, buona giornata.
È stato un piacere, grazie anche a voi. Grazie mille.
E adesso ci spostiamo dal Perù, andiamo in Messico con Natalia Lafourcade e Astana Raiz e continueremo a parlare a mille voci di cooperazione allo sviluppo dopo questa canzone.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh. raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
E a Mille Voci stiamo parlando di cooperazione allo sviluppo. Abbiamo appena congedato il nostro ospite da Cuzco, Perù. Ricordo a chi volesse scrivere può farlo allo 076 321 11 13. Alessandra Genini, direttrice della sede della Svizzera Italiana di Comundo. Una cosa che ha sottolineato prima José Ramiro, proprio di come sia, di quanto sia importante questa sinergia, quindi il fatto di lavorare insieme, di non creare questo appunto nord-sud, il nord va al sud e detta un po' le regole, gli ordini, eccetera, eccetera. Lei vuole aggiungere qualcosa rispetto a questa riflessione?
Ah, questo è proprio il cuore del lavoro di Comundo. Noi non inviamo cooperanti così dove ci sembra giusto inviarli a noi. Sono delle organizzazioni locali basate quindi sul territorio, nei nostri paesi di interscambio, che decidono quale profilo stanno cercando, cosa può portargli uno sguardo diverso in un ambito specifico, come può essere l'insegnamento, la comunicazione, l'agronomia, eccetera, che richiedono un profilo. Questa persona poi va e si integra a un'equipe locale e lavora insieme all'equipe locale, porta certo il suo bagaglio di conoscenze, ma non vuole essere un'imposizione, vuole essere veramente uno scambio. E come diceva Ramiro e come la mia esperienza mi ha dimostrato, si va con un bagaglio, si torna con un bagaglio ancora più grande, si sono imparate molte più cose, credo, di quelle che si sono potute condividere. Quindi questa attitudine di apertura e di umiltà, anche di voler imparare in altri contesti, è fondamentale per poter partire come cooperanti.
Sì, mi viene in mente, io mi sono scritta questo adagio, questo pensiero di Confucio, il filosofo cinese, che diceva: dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno, insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita. Ecco, questo è un po' diciamo, sono le fondamenta di quello che è la cooperazione allo sviluppo.
Sì, aggiungerei forse una piccola sfumatura: insegnagli a pescare, invece di insegnarli a pescare, imparate insieme a pescare, partendo dai bisogni che sono realmente presenti. In questo senso i nostri cooperanti non partono per insegnare, ma partono per condividere. Però chiaramente il principio dietro questa frase è anche quello della sostenibilità. Esistono ancora, per fortuna sempre meno, strutture che lavorano in modo forse un po' assistenzialista, di distribuiamo il pesce, distribuiamo un aiuto diretto e concreto, senza pensare a e domani, e tra un mese, e tra un anno cosa succederà. Per fortuna gli aspetti di sostenibilità a lungo termine sono sempre più integrati nel modo di lavorare delle ONG. A livello ticinese la Federazione delle ONG ticinesi, la FOSIT, fa un lavoro di sostegno, di accompagnamento e di verifica della qualità dei progetti finanziati a partire dai fondi pubblici. In questo senso degli approcci puramente assistenzialisti non sono più possibili, perché appunto il criterio della sostenibilità a lungo termine è diventato uno dei criteri principali per il lavoro nella cooperazione allo sviluppo.
E comunque immagino che non manchino le sfide all'appello. Quali sono le sfide che devono affrontare le ONG oggi?
Ma per lungo tempo la cooperazione internazionale era un po' divisa in due grandi branche: la cooperazione allo sviluppo, quindi che fa un lavoro sul lungo termine, e l'aiuto umanitario, che interviene in situazioni di urgenza. Questa realtà non è più possibile, perché i contesti non sono più o stabili o molto fragili. Ci sono contesti che si situano un po' a cavallo tra queste due realtà, e richiede quindi di lavorare in modo diverso, in modo più interconnesso. Se pensiamo a dei paesi come il Perù, che fino a qualche mese fa era un paese molto stabile, dove era possibile lavorare con una visione a lungo termine, con la destituzione del presidente in dicembre e tutte le manifestazioni popolari che ne sono seguite, il contesto ha cambiato in modo radicale in pochissimo tempo. Noi abbiamo come Comundo un cooperante ticinese in Perù che lavora al rafforzamento dell'educazione allo sviluppo e all'ecologia in scuole dell'area andina, Fino a settimana scorsa non era sicuro che le scuole avrebbero riaperto secondo il calendario previsto, proprio in ragione di queste manifestazioni, di questi sollevamenti popolari. Quindi in questi contesti, ecco, è necessario avere una maggiore flessibilità, e questa penso che sia una delle grandi sfide del nostro lavoro quotidiano.
Ecco, lei adesso ha citato le tensioni che ci sono state, ci sono in Perù come ce ne sono in varie zone purtroppo del mondo, adesso mi viene in mente una su tutte, il conflitto, la guerra in Ucraina. Ecco, pensando per esempio alla raccolta fondi, visto che voi basate anche il vostro operato su quello, in situazioni così, diciamo, drammatiche, è ancora più difficile la raccolta fondi?
La raccolta fondi è una sfida permanente, lo era già prima della guerra in Ucraina, lo è ancora adesso. Abbiamo la fortuna in Ticino di essere in un territorio molto generoso, a livello svizzero, a livello internazionale, quello che la popolazione del Ticino dà come sostegno al lavoro delle molte ONG presenti sul territorio è veramente prezioso. La guerra in Ucraina chiaramente ha convogliato fondi anche verso queste necessità, verso questi bisogni. Purtroppo i bisogni sono sempre maggiori delle risorse disponibili. Quello che andrebbe sottolineato forse rispetto alla guerra in Ucraina è che quello è cambiato anche l'approccio a livello di governo. Il Consiglio federale settimana scorsa ha pubblicato le direttive finanziarie per il prossimo programma quadriennale e ha chiaramente sottolineato, anche su indicazione comunque delle volontà parlamentari, che l'accento verrà messo sull'esercito a spese in parte della cooperazione internazionale. Quindi chiaramente la guerra in Ucraina ha degli effetti, ma si continua comunque a fare il nostro lavoro nonostante le sfide permanenti rispetto alla ricerca fondi.
Ecco, diciamo, questo non va a perturbare poi l'operato effettivo nelle zone in cui voi lavorate?
Speriamo di no, nel senso che chiaramente se a livello di confederazione, di dipartimento della cooperazione e dello sviluppo decidessero dei tagli sostanziali, andrebbe ad impattare. Per il momento possiamo continuare a essere presenti in tutti i paesi, a portare avanti l'insieme degli interscambi e dei progetti che sosteniamo.
Ecco, io tornerei un po' su quello che è la formazione di questi cooperanti, perché dal 2014, tra l'altro, proprio alla SUPSI, in collaborazione con la FOSIT, l'ha citata lei prima, cioè la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, si è creato questo corso universitario di formazione continua in, appunto, cooperazione allo sviluppo, e proprio a giugno i corsisti diplomati saranno 130, quindi un bel numero, direi. Ecco, una cosa che mi viene da chiedere è: quali sono i requisiti per frequentare questo corso e poi diventare, no, vestire i panni di cooperante?
Allora, comincio a dire che per vestire i panni del cooperante non è necessaria una formazione specifica. Noi abbiamo sul terreno cooperanti che hanno formazioni di vario tipo, abbiamo delle agronome, degli economisti, delle persone che lavorano nella comunicazione, degli insegnanti, quindi il profilo di competenze e di formazione dei nostri cooperanti è molto vario. Questo CAS, che è proposto dalla SUPSI in collaborazione con la FOSIT, è volto proprio a rafforzare le conoscenze, le competenze pratiche di chi vuole impegnarsi in questo tipo di interscambio, ma anche per chi si impegna in progetti in Ticino, magari lavorando come volontario in un comitato di una ONG. Per potersi iscrivere a questa formazione è necessario o un bachelor universitario, oppure è anche possibile essere ammessi su dossier in funzione delle esperienze e dell'interesse che si ha nell'ambito della cooperazione internazionale.
Alessandra Giannini, però mi viene da chiedere, e magari qualcuno potrebbe arricciare il naso e dire: sì, vabbè, ma magari voglio fare il cooperante perché non so bene che posto nel mondo ho qui, allora scappo, fuggo. Ecco, ci possono essere questi profili, o voi, diciamo, anche in modo oculato magari monitorate, cercate di conoscere anche le persone che vogliono diciamo lavorare in questo tipo di progettualità all'estero?
A questo proposito va detto che tra il momento in cui una persona contatta Comundo e quando eventualmente parte passa minimo un anno, tra i 9 mesi e l'anno e mezzo di norma. Quindi è comunque un tempo dove è possibile far maturare l'idea di partire, capire le motivazioni, per noi capire quelle dei cooperanti e per i cooperanti capire le loro stesse motivazioni. Organizziamo per questo dei weekend di formazione. Il percorso offerto dal CAS è anche un'occasione di porsi le giuste domande rispetto a perché voglio partire, qual è l'immaginario col quale parto. Come diceva Ramiro, non vogliamo gente che viene solo per dirci quello che dobbiamo fare, quindi questo tempo della formazione, sia interna a Comundo sia con il CAS, permette di far evolvere le motivazioni e far capire qual è veramente il ruolo che si giocherà se poi si parte. Penso che sia questa forse la forza più grande di questi percorsi formativi. Tra l'altro al CAS è comunque una formazione dove intervengono esperti e professori universitari di vari settori, quindi permette di avere veramente un ventaglio di informazioni per capire meglio questo mondo della cooperazione e per capire se si può veramente dare il proprio contributo al di là magari di un momento di crisi di mezza età in cui si dice ah no, devo cambiare tutto nella mia vita, parto all'estero.
E a proposito di partire all'estero, abbiamo collegata in diretta in questo momento, rimaniamo proprio in tema di organizzazioni non governative e diamo proprio voce a una ONG locale che opera in Nepal. Do il benvenuto a Mille Voci a Silvia Lafranchi Pite, che è cofondatrice e coordinatrice di Canfor Sud. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, Silvia Lafranchi Pite, Canfor Sud tra l'altro proprio quest'anno spegne 25 candeline sulla sua torta e come molte ONG che opera all'estero, però noi ci siamo sentite anche nei giorni passati e lei proprio mi spiegava che non ha la tipica struttura verticale. Magari ci può raccontare cosa significa?
Beh sì, significa, in fondo mi trovo totalmente in linea con quanto è stato detto da chi ha parlato prima di me, ossia che è finita, è superata l'epoca nella quale si pensava di andare ad aiutare dei poveri, tra virgolette, insomma delle persone che si pensava non sapessero come organizzarsi in modo da diventare dei paesi sviluppati. Quello dell'aiuto ai poveri è un concetto che non ci è mai piaciuto. Lavorare in modo orizzontale significa essere veramente assieme, gomito a gomito, ragionare assieme in modo sinergico, quindi ragionare sui bisogni, sulle soluzioni, trovare delle soluzioni condivise e alla fine essere consapevoli che poi se c'è anche una divergenza di divisioni sono loro, i nepalesi nel nostro caso, ma insomma sono quelli che si trovano sul posto a dover prendere la decisione definitiva, perché poi sono a casa loro, sono loro che mettono fuori la faccia se qualche cosa non funziona bene. E questo tipo di rispetto e di senso proprio dell'amicizia e della dignità di tutti che è fondamentale secondo noi per poter lavorare bene in questo contesto.
La interrompo un attimo perché ho una comunicazione sul traffico. Vi raccomandiamo di prestare attenzione dalla rotonda di Lugano Nord e Breganzona a causa della presenza di un ciclista sulla carreggiata. Ecco, stavamo parlando con Silvia Lafranchi Pite, che è cofondatrice e coordinatrice di Canfor Sud, questa ONG che opera in Nepal. Un'altra cosa che volevo anche chiederle, il fatto di essere diciamo una ONG piccola rispetto alle grandi ONG, cosa favorisce nel vostro caso?
Ma sicuramente la conoscenza di tutti anche i piani nei quali si lavora. Penso che per forza di cose una grande ONG, chi dirige una grande ONG non può conoscere personalmente, approfonditamente ogni singola persona che lavora in tutti i progetti, e questo invece è ancora possibile quando si è una ONG di piccola misura come la nostra. E mi sembra che porti anche molto beneficio, perché quindi c'è una possibilità di comunicazione diretta, di discussione con tutti, a tutti i livelli, ci si incontra tutti e non si rischia poi questa verticalità che a un certo punto uno prende una decisione sopra, va applicata magari tre livelli sotto senza condivisione, no? Non sto dicendo che questo significa che le grandi ONG non lavorino bene, per carità, hanno i loro pregi ed è, penso, il primo fra tutti è quello di lavorare su scale molto più grandi. Noi lavoriamo su piccola scala, ma devo dire che è un tipo di lavoro che ci dà molta soddisfazione proprio per questa misura che ha. C'è stata anche una giornalista qualche anno fa, dopo il terremoto, che ha fatto un commento che ho trovato molto interessante e in fondo anche giusto. Era stata in Nepal a vedere i progetti di ricostruzione e ci ha detto: voi in fondo siete i più piccoli tra le grandi ONG e i più grandi tra le piccole ONG, tenetevi questa misura di mezzo che funziona bene. è vero, mi sono data, non a tutti i torti, ci siamo trovati a quel momento a lavorare assieme alle grandi organizzazioni molto più importanti della nostra nella ricostruzione ed eravamo i piccoli, però è vero che essere entrati in questo mondo ci faceva in qualche modo stare tra i grandi, ci ha fatto anche capire diverse dinamiche eccetera e affinare un po' il nostro metodo, che ci piace molto e siamo abbastanza intenzionati a rimanere su questa dimensione proprio perché ha dei vantaggi interessanti.
Nel frattempo arrivano dei messaggi. Renata scrive: complimenti a tutti i cooperanti, i volontari delle molte associazioni che ci sono in Ticino e che operano in giro per il mondo. Un lavoro difficile, ma che piano piano si tenta di unire e non dividere le varie popolazioni. Io volevo ancora fare una domanda brevemente a Alessandra Genini rispetto anche a questa riflessione che ha sollevato prima, ma anche prima José Ramiro, su questo, sul colonialismo, no? L'uomo bianco che va nei paesi poveri. Secondo lei, anche grazie alla sua esperienza, al lavoro che lei espleta quotidianamente, è un pregiudizio difficile da abbattere?
Ma come tutti i pregiudizi ha la pelle dura, quindi effettivamente è una sfida continua. La cooperazione si scrive in una storia che è caratterizzata da rapporti di forza, quindi implicitamente certo esiste il rischio di cadere in certi stereotipi. Penso che la cosa più importante sia porsi le domande, avere dei dubbi. Quando si hanno dei dubbi, quando ci si rimette in questione, quando si discute fianco a fianco, occhi negli occhi con i propri interlocutori, e quando si ha l'umiltà di dire: ma spiegatemi qual è la realtà, quali sono le sfide vostre e quale può essere il mio contributo, il nostro contributo come associazione o come cooperanti, ecco, lì scatta qualcosa, lì si riesce ad andare al di là dello stereotipo, essere veramente in una postura di incontro dell'altro e non di insegnamento o di superiorità. Poi chiaramente quando si parla di sviluppo è comunque un termine che è ancora fortemente connotato alla nostra visione occidentale di sviluppo. Penso che il modello attuale sta dimostrando con le problematiche legate al cambio climatico che alla lunga non è sostenibile, quindi dovremmo avere anche l'umiltà di dire: beh, il nostro modello ha avuto dei vantaggi, ha permesso di raggiungere un tipo di benessere che è sicuramente importante, ma cosa possiamo imparare a fare diversamente per avere veramente una maggiore sostenibilità?
Io volevo ancora chiedere un'ultima cosa, Silvia Lafranchi-Pite di Camp for Sud, perché so che c'è tra i vari progetti che voi avete in Nepal un progetto di cui è particolarmente fiera e ci terrebbe a spendere due parole, vero?
Penso che lei stia parlando del nostro albergo sociale.
Sì, esatto.
Giusto. Sì, diciamo, è un progetto, è l'ultimo in ordine cronologico che abbiamo realizzato assieme agli amici nepalesi ed è un progetto che ci dà molta soddisfazione proprio anche in questa ottica del lavorare sullo stesso piano, no? E nel senso che abbiamo inaugurato da poco un albergo dentro una bella casa storica nella zona sud di Kathmandu, che è Patan, storicamente la città di Patan, che è un albergo sociale, cioè un business sociale, nel senso che in questo posto possono imparare un mestiere e lavorare i ragazzi grandi che sono cresciuti al nostro orfanotrofio Fattoria, che sono cresciuti dentro il progetto Padrinati o al centro diurno per bambini in strada. E lavorano, naturalmente hanno un guadagno giusto, equo, però poi tutti i benefici, quelli che di solito vanno nelle tasche del padrone, diciamo così, sono devoluti per far funzionare l'orfanotrofio fattoria che abbiamo anche nella valle di Kathmandu. Quindi questi ragazzi lavorano, entrano nella vita attiva, professionale e sanno anche che stanno generando di che far continuare a vivere, a nutrire, a stare bene i loro fratelli e le loro sorelle più piccoli che ancora vivono in queste strutture perché non hanno una famiglia, insomma non hanno qualcuno ad occuparsi di loro. E a noi è piaciuto moltissimo questo progetto anche proprio perché genera quindi un'entrata per Canfor Sud direttamente in Nepal. E significa anche questo dignità per i nostri partner, vuol dire non avere sempre questo flusso finanziario che arriva da fuori, dall'estero, vuol dire che eventualmente se un giorno dovessimo anche decidere di chiudere l'attività loro andrebbero avanti a fare una serie di progetti con questo tipo di introito. Adesso forse lo sto anche un po' idealizzando perché siamo appena partiti, non è che abbiamo già guadagnato chissà quanto, però è un concetto che ci piace molto, è proprio questo concetto del smettere di pensare di così che noi dobbiamo arrivare con la sindrome del primo della classe carichi di soldi e idee a certo. Cambiare il mondo, a salvare il mondo, insomma è proprio questo introito locale è un po' come qui da noi sì. Il bazar, la bazar boutique, questi negozi che sono anche business sociali a Locarno e a Lugano generano un introito essendo però un'attività commerciale, un'attività della vita reale, insomma.
Io direi che la devo interrompere perché siamo veramente agli sgoccioli, la ringrazio. Per chi comunque volesse conoscere più da vicino Canfor Sud, ricordo che questo weekend ci sarà il Manno Film Mondo, la manifestazione si svolgerà presso la Sala Argonite di Manno, dove si potranno vedere dei film e dei documentari. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.fosit.ch. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi a Mille Voci, Alessandra Genini, José Ramiro Iatas, Silvia Lafranchi Pite, al centralino Karin Kondolf, in regia Lorenzo Lorati. Io sono Natasha Bandecchi e adesso dopo una canzone ci sarà il faccia a faccia politico. Grazie.
Tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't do it. With memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people. We all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. No, the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. No, your ma's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made,